Jack London, Il richiamo della foresta. Traduzione e lettura integrale di Jinzo Robi Jeans. 2. La legge del bastone e della zanna. Il primo giorno di Buck sulla spiaggia di Daia fu come un incubo. Ogni ora era piena di shock e sorprese. Era stato strappato improvvisamente dal cuore della civiltà e gettato nel cuore di un mondo primordiale. Questa non era una vita pigra, baciata dal sole, senza altro da fare se non andare a zonzo e annoiarsi. Qui non c'era né pace né riposo, né un attimo in cui essere sicuri. Tutto era confusione e azione, e ad ogni istante la vita e le zampe erano in pericolo. C'era una necessità assoluta di stare sempre attenti, perché questi cani e uomini non erano cani e uomini di città. Erano selvaggi, tutti quanti, e non conoscevano altra legge se non quella del bastone e della zanna. Non aveva mai visto cani combattere come combattevano quelle creature simili a lupi, e la sua prima esperienza gli insegnò una lezione indimenticabile. È vero, fu un'esperienza non sua, altrimenti non sarebbe vissuto per trarne vantaggio. La vittima fu Curly. Erano accampati vicino al deposito di legname, dove lei, con i suoi modi amichevoli, cercò di fare amicizia con un husky della taglia di un lupo adulto, sebbene neppure la metà di lei. Non ci fu preavviso, soltanto uno scatto fulmineo, un clangore metallico di zanne, un salto indietro altrettanto rapido, e la faccia di Curly fu squarciata dall'occhio alla mascella. Era il modo di combattere dei lupi, colpire e saltare via. Ma non fu tutto. 30 o 40 husky accorsero sul posto e circondarono i combattenti in un cerchio attento e silenzioso. Buck non capì quella silenziosa attenzione, né l'avidità con cui si leccavano le labbra. Curly aggredì il nemico, che colpì ancora e saltò da un lato. Al suo attacco successivo la fermò col petto in un modo particolare, che la fece ruzzolare a terra. Non si rialzò più. Questo era ciò che gli husky là attorno stavano aspettando. Si chiusero sopra di lei ringhiando e abbaiando. E lei fu seppellita urlando in agonia sotto una massa di corpi col pelo arruffato. Fu così improvviso, così inaspettato, che Buck fu preso di sorpresa. Vide Spitz tirare fuori la sua lingua scarlatta come quando rideva, e vide François gettarsi nel groviglio dei cani agitando un'ascia. Tre uomini armati di bastoni lo stavano aiutando a disperderli. Non ci volle molto. 2 minuti dopo che Curly era caduta, l'ultimo degli assalitori era stato scacciato a bastonate. Ma lei giaceva accasciata e senza vita, nella neve sporca di sangue e calpestata, letteralmente fatta quasi a pezzi, con l'oscuro mezzosangue che le stava sopra e bestemmiava terribilmente. La scena si ripresentò più volte a turbare i sogni di Buck. Allora così funzionavano le cose. Nessuna pietà. Una volta che eri giù, quella era la tua fine. Bene, avrebbe fatto in modo di non cadere mai. Spitz tirò fuori la lingua e rise di nuovo, e da quel momento Buck lo odiò di un odio feroce ed implacabile. Prima che si riprendesse dal colpo provocato dalla tragica morte di Curly, ricevette un altro shock. François gli legò addosso un insieme di cinghie e di fibbie. Era una bardatura, simile a quella che aveva visto i mozzi della stalla mettere ai cavalli a casa sua. E come lui aveva visto lavorare i cavalli, così era stato messo al lavoro, trascinando François su di una slitta verso la foresta che frangeva i fianchi della valle e ritornando con un carico di legna da fuoco. Sebbene la sua dignità fosse duramente ferita nell'essere stato ridotto alla stregua di un animale da tiro, era troppo saggio per ribellarsi. Si mise d'impegno e fece del suo meglio, sebbene fosse una cosa nuova e strana. François era severo, esigeva obbedienza immediata, e grazie alla sua frusta riceveva obbedienza immediata. Mentre Dave, che era un conducente esperto, pizzicava con forza i quarti posteriori di Buck tutte le volte che commetteva errori. Spitz era il leader, anche lui esperto, e non potendo sempre raggiungere Buck, ringhiava severi rimproveri di quando in quando, o buttava il peso con abilità nelle tracce, per trascinare Buck nella direzione in cui doveva andare. Buck imparò con facilità, e sotto la guida combinata dei suoi due compagni e di François, fece progressi notevoli. Prima che tornassero al campo, sapeva già quanto bastava per fermarsi a «Oh!» e avanzare a «Mash!» e a girare largo nelle curve, e a tenersi lontano dal cane di dietro quando la slitta carica gli sfrecciava alle calcagna in discesa. «Tre cani buoni!» disse François a Perrault. «Quel Buck lì tira come un diavolo! Gli insegno più veloce di tutti!» Nel pomeriggio Perrault, che aveva fretta di mettersi in viaggio con i suoi dispacci, tornò con altri due cani. Billy e Joe li chiamava, due fratelli e tutte e due veri husky. Per quanto fossero figli della stessa madre, erano diversi come il giorno e la notte. Il difetto di Billy era la sua eccessiva cordialità, mentre Joe era l'esatto opposto, aspro e solitario, con un ringhio perenne ed uno sguardo malevolo. Buck li accolse cordialmente. Dave li ignorò mentre Spitz si occupò di picchiare prima l'uno e poi l'altro. Billy agitò la coda amichevolmente, scappò via quando si accorse che quelle gentilezze erano inutili e pianse, ancora amichevolmente, quando la zanna tagliente di Spitz gli colpì il fianco. Ma non importa quanto Spitz girasse. Joe ruotava intorno sui calcagni per stargli davanti, la criniera arruffata, le orecchie all'indietro. Le labbra che si contraevano e ringhiavano, le mascelle che si serravano quanto più velocemente potevano serrarsi e gli occhi che luccicavano diabolicamente, l'incarnazione di una paura combattiva. Il suo aspetto era così terribile che Spitz dovette desistere dal dargli una lezione, ma per dissimulare la sua sconfitta se la prese con l'inoffensivo e piangente Billy e lo spinse fino ai confini dell'accampamento. La sera Perrault si assicurò un altro cane, un vecchio husky, lungo, magro ed emaciato, col muso pieno di cicatrici e un occhio solo che lampeggiava un ammonimento di esperienza che esigeva rispetto. Si chiamava Sol Leaks, che significa quello arrabbiato. Come Dave non chiedeva niente, non dava niente, non si aspettava niente. E quando marciò lentamente e risolutamente in mezzo a loro, anche Spitz lo lasciò perdere. Aveva una particolarità che Buck fu abbastanza sfortunato di scoprire. Non gli piaceva essere avvicinato dalla parte cieca. Buck si rese involontariamente colpevole di questa offesa. E la prima nozione che ebbe della sua indiscrezione fu quando Sol Leaks gli si gettò addosso e gli squarciò la spalla fino all'osso per 3 pollici in larghezza e profondità. Dopo Buck evitò per sempre il suo lato cieco e non ebbe più problemi fino a quando ebbe a che fare con lui. La sua sola apparente ambizione, come per Dave, era di essere lasciato in pace, sebbene, come Buck imparò in seguito, entrambi avevano un'altra e più importante ambizione. Quella notte Buck affrontò il gran problema di dormire. La tenda, illuminata da una candela, risplendeva tiepida in mezzo alla bianca pianura. E quando lui vi entrò, come fosse una cosa naturale, sia Perrot che François lo bombardarono di improperi e utensili da cucina, finché si riebbe dalla costernazione e fuggì ignominiosamente nel freddo di fuori. Soffiava un vento freddo che lo pungeva aspramente e lo mordeva con particolare accanimento sulla spalla ferita. Si sdraiò sulla neve e cercò di dormire, ma presto la brina lo fece alzare in piedi tremante. Triste e sconsolato, vagò per molte tende, solo per scoprire che un posto era freddo quanto l'altro. Qua e là cani selvaggi gli correvano incontro, ma lui rizzava il pelo e ringhiava, perché stava imparando in fretta, e quelli lo lasciavano andare per la sua strada indisturbato. Finalmente gli venne un'idea. Sarebbe ritornato a vedere come se la cavavano i suoi compagni. Con suo grande stupore erano scomparsi. Ancora si aggirò per il vasto accampamento alla loro ricerca e di nuovo tornò. Erano nella tenda? No, non era possibile, altrimenti lui non sarebbe stato cacciato fuori. E allora dove potevano essere? Con la coda bassa e il corpo tremante, del tutto sconsolato, continuò a girare intorno alla tenda senza una meta. All'improvviso la neve gli cedette sotto le zampe davanti e affondò. Qualcosa si stava agitando sotto i suoi piedi. Saltò all'indietro arruffando il pelo e ringhiando, timoroso dell'invisibile e dell'ignoto. Ma un amichevole leggero abbaiare lo rassicurò e lui si rimise ad investigare. Un soffio di aria calda gli salì alle narici e là, arrotolato sotto la neve, come una morbida palla, stava accucciato Billy. Guaiva amichevolmente, contorcendosi ed agitandosi per mostrare la sua buona volontà e le sue buone intenzioni. E persino si azzardò, in segno di pace, a leccare il muso di Buck con la sua lingua umida e calda. Un'altra lezione. Allora era così che si arrangiavano, eh? Sicuro di sé, Buck si scelse un posto e a furia di sforzi e tentativi procedette a scavarsi una buca. In un attimo il calore del suo corpo riempì lo spazio limitato e lui dormiva. La giornata era stata lunga e faticosa e lui dormì profondamente a suo agio, sebbene abbaiasse e ringhiasse e si agitasse con brutti sogni. Non aprì gli occhi finché non fu svegliato dai rumori dell'accampamento che si risvegliava. Dapprima non riuscì a capire dove si trovasse. Durante la notte era nevicato ed era completamente sepolto. Muri di neve lo pressavano da ogni parte e lui fu preso da una gran paura, la paura dell'essere selvaggio per la trappola. Era il segnale che stava ritornando indietro, attraverso la sua stessa vita, alle vite dei suoi antenati, perché lui era un cane civilizzato, un cane eccessivamente civilizzato, e per sua esperienza non conosceva le trappole, e quindi non poteva temerle di per sé stesso. I muscoli di tutto il corpo contratti spasmodicamente, pelo sul collo e sulla schiena dritto, e con un ringhio feroce balzò fuori nella luce accecante del giorno, con la neve che gli volava intorno in una nuvola luminosa. Prima di atterrare sulle sue zampe, vide il bianco accampamento aprirsi davanti a lui e seppe dov'era, e ricordò tutto ciò che era successo, da quando era andato per una passeggiata con Manuel alla buca che si era scavato la notte prima. Un urlo di François salutò la sua comparsa.
Che t'ho detto?
Il conducente di cani urlò a Perrot.
Di sicuro quel Book si impara più veloce di tutti.
Perrot annuì con fare serio. Come corriere del governo canadese, che portava messaggi importanti, era preoccupato di assicurarsi i cani migliori ed era particolarmente contento di possedere Buck. Entro un'ora altri 3 husky furono aggiunti alla squadra, che arrivò così a un totale di 9. E prima che fosse passato un altro quarto d'ora erano tutti bardati e trascinavano la slitta verso il Diea Canyon. Buck era contento di essere partito e sebbene il lavoro fosse faticoso, scoprì che non gli dispiaceva particolarmente. Fu sorpreso dal fervore che animava tutta la squadra e che veniva comunicato a lui. Ma ancor più sorprendente era il cambiamento intervenuto in Dave e in Sol Leaks. Erano cani nuovi, completamente trasformati dalla bardatura. Avevano perduto tutta la loro passività e la loro indifferenza. Erano attenti e attivi, preoccupati che il lavoro andasse bene e ferocemente irritabili con qualsiasi cosa, fosse ritardo o confusione, rallentasse quel lavoro. Il duro lavoro del traino sembrava essere la suprema espressione del loro essere e tutto ciò per cui vivevano è la sola cosa per cui provassero piacere. Dave era il cane di dietro o di slitta. Buck tirava davanti a lui e poi veniva Sol Leaks. Il resto della squadra era disposto avanti, in fila indiana, fino al leader, il cui ruolo era preso da Spitz. Buck era stato messo apposta tra Dave e Sol Leaks affinché potesse imparare. Così come lui era un buon allievo, allo stesso modo loro erano buoni maestri, non permettendogli di sbagliare a lungo e dando forza al loro insegnamento con i loro denti aguzzi. Dave era giusto e molto saggio. Non mordeva mai Buck senza un motivo e non faceva mai a meno di morderlo quando ne aveva necessità. Come la frusta di François lo spronava, Buck capì che conveniva correggersi piuttosto che ribellarsi. Una volta, durante una breve sosta, quando restò incastrato nelle tirelle, nota, tirella, ciascuna delle 2 strisce di cuoio, funi o catene che dal pettorale o dal collare degli animali da tiro vanno ad agganciarsi al bilancino o alle stanghe del veicolo e servono a tirarlo. E ritardò la partenza. Sia Dave che Sol Leaks gli si avventarono contro e gliele diedero di santa ragione. Il groviglio si fece ancora più intricato, ma in seguito Buck fece bene attenzione a tenere le tirelle districate. E prima che il giorno fosse terminato aveva imparato il suo lavoro così bene che i compagni intorno a lui smisero di sgridarlo. La frusta di François schioccò con minore frequenza e Perrot gli fece addirittura l'onore di tirargli sui piedi e di controllarli con attenzione. Fu quella una dura cavalcata su per il canyon, attraverso Sheep Camp, oltre le Scales e la linea della foresta, attraverso ghiacciai e cumuli di neve profondi centinaia di piedi e oltre il grande Cliché Divide, che separa l'acqua salata e l'acqua dolce e fa la guardia minaccioso al triste e solitario nord. Viaggiarono veloci, giù per la catena dei laghi che riempie i crateri di vulcani estinti, e a notte tarda entrarono nel grande accampamento sulla punta del Lake Bennett, dove migliaia di cercatori d'oro si stavano costruendo barche prima che i ghiacci si rompessero a primavera. Buck si scavò la sua buca nella neve e dormì il sonno del giusto, esausto, ma prestissimo fu spinto fuori nel freddo buio e legato alla slitta con i suoi compagni. Quel giorno percorsero 40 miglia perché la pista era già battuta, ma il giorno dopo e per molti altri giorni ancora si dovettero aprire la loro stessa pista, lavorando più duramente e facendo meno strada. Di solito Perrot camminava davanti alla squadra pressando la neve con le racchette degli scarponi per aiutarli. François, guidando la slitta al timone, qualche volta si scambiava di posto con lui, ma non spesso. Perrot era di fretta ed era orgoglioso della sua esperienza sul ghiaccio, la cui conoscenza era indispensabile, perché il ghiaccio autunnale era molto sottile e dove l'acqua correva più velocemente non ce n'era affatto. Giorno per giorno, per giorni senza fine, Buck lavorò duramente tra le tirelle. Levavano sempre il campo col buio e il primo grigiore dell'alba li trovava già a mordere la pista con molte miglia macinate dietro le spalle. E si accampavano sempre dopo che aveva fatto buio, mangiando il loro pezzo di pesce e strisciando nella neve per dormire. Buck era famelico. La libra e mezzo di salmone essiccato al sole, che era la sua razione quotidiana, sembrava finire chissà dove. Non ce n'era mai abbastanza e lui soffriva continuamente i morsi della fame. Eppure gli altri cani, che pesavano di meno ed erano nati per quella vita, ricevevano solo una libra di pesce e riuscivano a mantenersi in buone condizioni. Presto abbandonò i gusti schizzinosi che avevano caratterizzato la sua vita di un tempo. Mangiava lentamente e scoprì che i suoi compagni, poiché finivano prima, gli rubavano la parte del pranzo che non aveva ancora finito di mangiare. Non c'era modo di difenderla. Mentre ne cacciava via due o tre, finiva nel gozzo degli altri. Per rimediare a questo, mangiò in fretta come gli altri, e la fame lo mordeva così tanto che non fu così nobile da non prendere quello che non gli apparteneva. Osservava e imparava. Quando vide Pike, uno dei nuovi cani, un abile buono a nulla e ladro, rubare furbescamente un pezzo di pancetta mentre Perrault voltava le spalle, raddoppiò la performance il giorno successivo, portandosi via tutto il pezzo. La cosa sollevò un vespaio, ma lui non fu sospettato, mentre Dub, un razziatore poco abile che si faceva sempre beccare, fu punito per il delitto di Buck. Questo primo furto marcò Buck come adatto alla sopravvivenza nello stile ambiente del Nord. Definì la sua adattabilità, la sua capacità di adeguarsi al mutare delle situazioni, la cui mancanza avrebbe significato una morte veloce e terribile. Ancor più segnò la perdita e l'andare in pezzi della sua moralità, una cosa inutile ed un handicap nella lotta selvaggia per la sopravvivenza. Il rispetto della proprietà privata e dei sentimenti individuali poteva anche andar bene nella terra del sud, sotto la legge dell'amore e del cameratismo. Ma nella terra del nord, sotto la legge del bastone e della zanna, chi considerava quelle cose era un folle. E fin tanto che le avesse osservate, non ce l'avrebbe potuta fare. Non che Buck l'avesse pensato. Era forte, tutto qui. E inconsciamente si adeguò al nuovo stile di vita. Fino ad allora, in vantaggio o svantaggio, non era mai scappato da una lotta. Ma il bastone dell'uomo con la maglia rossa gli aveva inculcato un codice più basilare e primitivo. Da civilizzato sarebbe potuto morire per un principio morale, come per difendere il frustino del giudice Miller. Ma ora il completamento del suo processo di decivilizzazione era evidenziato dalla sua capacità di sottrarsi alla difesa di considerazioni di ordine morale e di salvarsi così la pelle. Non rubava per il piacere di farlo, ma per le urla del suo stomaco. Non rapinava apertamente, ma rubava in segreto e con astuzia, per paura del bastone e della zanna. In breve, le cose che faceva erano fatte perché era più facile farle che non farle. Il suo sviluppo o il suo regresso fu rapido. I suoi muscoli divennero duri come il ferro e divenne insensibile al normale dolore fisico. Imparò a gestirsi sia dentro che fuori. Riusciva a mangiare qualunque cosa, non importava quanto cattiva e indigeribile. E una volta mangiata, i succhi del suo stomaco ne traevano l'ultima particella di nutrimento e il sangue la trasportava negli angoli più reconditi del suo corpo, facendone i più forti e tosti dei tessuti. Vista e olfatto divennero particolarmente accurati, mentre l'udito gli si sviluppò tanto acuto che mentre dormiva sentiva i rumori più deboli e sapeva se annunciavano pace o pericolo. Imparò a mordersi via coi denti il ghiaccio quando gli si accumulava tra i cuscinetti delle zampe. E quando aveva sete e c'era uno spesso strato di ghiaccio sopra una buca con l'acqua, lo rompeva alzandosi e colpendolo con le zampe davanti tenute rigide. La sua più grande abilità era quella di fiutare il vento e di prevederlo con una notte di anticipo. Non importava quanto ferma fosse l'aria quando si scavava la sua buca presso un albero o una roccia. Il vento che soffiava più tardi lo trovava inevitabilmente al riparo, protetto e al calduccio. E non solo imparò dall'esperienza, ma si risvegliarono in lui istinti morti da tempo. Generazioni addomesticate gli caddero di dosso. Ricordi confusi lo riportavano alla giovinezza della sua specie, ai tempi in cui i cani selvaggi vagavano in branchi nelle foreste primordiali e uccidevano la loro carne dopo averla rincorsa e abbattuta. Non era difficile per lui imparare a combattere tagliando e squarciando e con il veloce morso dei lupi. Antenati dimenticati avevano lottato così. Essi ravvivavano in lui la vita di un tempo e le antiche astuzie che avevano lasciato in eredità alla sua specie erano le sue stesse astuzie. Gli vennero senza sforzo e senza che li scoprisse, come fossero state sue da sempre. E quando, nelle lunghe notti gelate, puntava il naso contro una stella ed emetteva lunghi ululati come un lupo, erano i suoi antenati morti e ridotti in polvere, che puntavano il naso contro la stella e ululavano attraverso i secoli ed attraverso di lui. E le sue tonalità erano le loro tonalità, le tonalità che esprimevano la loro disperazione e ciò che per loro volevano dire quell'immobilità, quel freddo e quel buio. E così, come un segno di quale cosa da nulla sia la vita, l'antico canto tornava attraverso lui, e lui venne di nuovo nel suo mondo. E venne perché uomini avevano trovato un metallo giallo nel nord, e perché Manuel era l'aiutante di un giardiniere il cui stipendio non era sufficiente per i bisogni di sua moglie e le varie piccole copie di lui stesso.